Eccoci, eccoci ascoltatori, eccoci professor Di Stefano, mi perdoni ma stavo rifiatando perché ho parlato per 45 minuti di fila e scontavo un lieve fenomeno di secchezza delle fauci. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Mamma mia che abbacinante eleganza oggi, anche il fazzoletto nel taschino, dove deve andare?
Da nessuna parte, è venuta così.
Ah, è venuta così?
Sì, sì.
Ah, è stato un dato estemporaneo?
Estemporaneo, assolutamente.
Il suo armadio deve essere meraviglioso, secondo solo quello della Sant'Anché, caro il mio professore.
Dubito fortemente.
E vabbè, nel mio sangue in questo momento ci sono problemi di ossigenazioni, nelle vene del professor Di Stefano invece scorre il sangue di interi popoli umiliati. E mentre gli scienziati guardano con i telescopi nei misteri del cosmo, il professor Di Stefano continua a guardare nell'oscurità dei mercati finanziari e ci trova giganteschi buchi neri. Che settimana, professore?
Eh sì, è una settimana che si preannuncia forse una delle peggiori dal crollo del mercato del 2008, almeno guardare i numeri di questa mattina, per esempio della borsa di Tokyo, ieri era chiusa per festività, oggi ha fatto un ennesimo tonfo dal 4,84%, su base settimanale siamo a meno 13 in una sola settimana e sono numeri appunto paragonabili a quelli dell'ottobre del 2008 quando è iniziata la crisi finanziaria. In questo caso non c'è un timore di qualche banca nipponica che possa saltare per aria, anche perché in passato è già accaduto più volte, ma la situazione ora su quel fronte dovrebbe essere un pochino più sotto controllo, ma soprattutto è il cambio dello yen a suscitare le preoccupazioni. L'economia giapponese è presa come punto di riferimento negativo perché è un'economia in deflazione ormai da 15 anni, vive solo sulle esportazioni, sembra qualcosa di vedere qualche nostro vicino, e così lo yen che si è rafforzato ulteriormente e si è situato a 112, a quota 112 sul dollaro, dà l'impressione che le esportazioni giapponesi verso la Cina possano essere un problema e quindi paralizzare nuovamente l'economia e ripiombarla in recessione, anche se non è che sia poi andata così bene l'economia giapponese negli ultimi 10 anni.
Il decennale in Giappone è andato sotto zero, introdotti tassi negativi da parte della Banca del Giappone. I giapponesi però nel frattempo si sono scolati la Peroni.
Sì, è la notizia che è uscita 3 giorni fa. Asahi, che come noto è il principale gruppo giapponese nel settore del beverage, ha fatto un accordo con Sub Miller e quindi si è comprata non solo la Peroni ma tra le altre appunto anche la cugina olandese Grolsch, e ha messo sul piatto 2,55 miliardi di euro e così l'azienda subafricana si fonderà con AB InBev e cederà i marchi, e da questo punto di vista l'interesse di Asahi per la Peroni era già emerso in passato. Asahi aveva già fatto una campagna di acquisti in giro per il mondo di diverse marchi di birra.
Vabbè, lasciamo perdere il lupolo, però, anche se mi piacerebbe infinitamente approfondirlo, così come abbiamo fatto con il sorgo e con il pistacchio iraniano. Occupiamoci invece del contesto catastrofico che viene descritto in questi giorni sui giornali. Milano Finanza scriveva l'altro giorno: in borsa si rischia un altro 2008, c'è un report di Citigroup che parla di rischio di recessione globale. Rampini oggi sulla Prima di Repubblica ritorna a sventolare lo spettro della deflazione globale. Insomma, tutti connotati della tempesta perfetta ritornano ancora una volta in forma di colossal. La causa principale di tutto questo continua a essere il prezzo del petrolio, che ieri ha toccato i minimi da 13 anni. A quanto siamo arrivati?
Siamo arrivati a sotto i 26 dollari al barile, ci si avvicina sempre di più a quella soglia dei 20 dollari che era stata ipotizzata da alcune delle banche d'affari, non molto affidabili quelle banche perché erano le stesse che dicevano non più di 2 anni fa che il petrolio sarebbe viaggiato a 120, quindi però tant'è, per cronaca lo diciamo, sotto i 26 dollari al barile. Non si vedevano cifre di questo tipo per il petrolio da 13 anni, siamo praticamente ai livelli del 2002-2003 e soprattutto all'orizzonte non ci sono con le cosiddette notizie rialziste, quindi per esempio tutti i fari adesso sono nuovamente puntati sull'OPEC, perché qualche speranza di frenare questa caduta potrebbe arrivare se l'organizzazione dei produttori dovesse decidere un taglio, ma non, all'orizzonte non ci sono prospettive di questo tipo, anche perché, come è noto, continua questa battaglia per le quote di mercato, in particolare tra Arabia Saudita e Iran. Bisogna anche dire che l'Agenzia Internazionale dell'Energia proprio questa settimana ha evidenziato come il surplus di produzione del petrolio sia il doppio di quello che era previsto, quindi siamo a oltre 1,8 milioni di barili in più rispetto alla domanda, e a gennaio c'era il primo consuntivo. L'Iran ha messo sul mercato ben 800 mila barili di petrolio, che è più di quanto era previsto appunto dopo la fine delle sanzioni.
Dopodiché adesso, quando andiamo a fare il pieno alla pompa, praticamente facciamo un pieno di accise, perché col prezzo del petrolio così basso paghiamo solamente le accise.
E questo comunque sarebbe anche positivo, perché io continuo a pensare che il fenomeno e la crisi del petrolio non sia solo legata alle battaglie geopolitiche, ma anche ai cambiamenti strutturali legati al disinvestimento dalle fonti fossili. Dobbiamo ricordare che c'è una campagna in corso dei grandi operatori finanziari che hanno smobilizzato dal settore petrolifero alcune decine di migliaia di miliardi, e quindi hanno aperto anche la possibilità, oltre al calo del petrolio, come è noto, alla proposta di Obama di una tassa di $10 al barile per sostenere i trasporti ecologici e per sostenere gli investimenti sul trasporto pubblico.
Dopodiché possiamo anche fregarcene del prezzo del petrolio e di tutto il greggio in generale, perché adesso che possiamo aprire i tunnel spazio-temporali arriverà la DeLorean, che come tutti sanno non va a benzina ma va a bucce di banana e bucce di kiwi, e quindi grazie alle tecnologie del futuro potremo avere nuove forme di energia. Detto questo, va bene il petrolio, ma poi c'è il gigantesco capitolo delle banche. Dietro i timori di una recessione ci sono loro, le ha citate la stessa Janet Yellen, e c'era molta attesa per sentire che cosa avrebbe detto anche a proposito dei tassi la governatrice della Federal Reserve.
Beh, non si è smentita Janet Yellen, anche se forse non è piaciuta a una parte del mercato, perché ha detto esplicitamente, ha citato la parola recessione nel suo intervento al Senato, ha detto esplicitamente che la Federal Reserve è pronta anche a tassi negativi, quindi a invertire completamente la propria rotta, che come noto era quella del rialzo in conseguenza di un miglioramento dell'economia statunitense. È pronta anche lei a seguire la strada dei tassi negativi per evitare che si possa cadere in un avvitamento come quello del 2008-2009. La Federal Reserve comunque in questo momento è il soggetto, come dire, alla finestra, perché l'attenzione è tutta puntata soprattutto sull'Europa, che sembra essere nuovamente l'epicentro della crisi. Questa volta non c'entrano nulla i debiti sovrani, perché è in campo il quantitative easing della BCE, quanto appunto, come dicevamo, e forse l'abbiamo detto molto prima di altri, il settore bancario, in particolare alcuni istituti di credito.
Prima di arrivare alle banche americane, solamente una cosa, perché se si guardano i dati dei listini statunitensi, tutte le grandi banche americane valgono oggi il 15-30% in meno di un anno fa, e ci sono analisti che stanno dicendo siamo alla vigilia della fine della crescita americana, che è stato uno degli elementi, come dire, anomali di questi anni rispetto alla congiuntura economica globale. La stessa Yellen mi sembra che lo confermasse, aprendo le porte malinconicamente a un'ipotesi di recessione.
Beh, che il sistema globalizzato non possa avere dei compartimenti stagni, e quindi che gli Stati Uniti possano subire gli effetti del caos mondiale, è indubitabile. Però se le banche americane stanno sotto del 15-20%, il sistema delle banche invece europee ha pubblicato oggi il Sole 24 Ore una tabella sul bilancio del settore bancario, non solo italiano, è in borsa, E tanto per darvi un'idea, l'Italia è a meno 36,6, la Francia a meno 30, la Germania a meno 37, la Grecia a meno 42 e la Svizzera a meno 19. Quindi le banche americane sono messe molto meglio, perché sono la metà delle perdite in termini di valori di borsa rispetto alla media di quelle europee.
Dopo tante suole consumate sulle piste di Deutsche Bank, oggi una grande soddisfazione per il professor Di Stefano, perché la Deutsche Bank sta in prima pagina nel titolo in taglio centrale del Corriere della Sera, ampio spazio anche su Repubblica, così vacilla il simbolo tedesco, metà del valore bruciato sugli listini, coinvolgimento in manipolazioni di tassi e materie prime, sospetti di evasione fiscale, e poi torna pure quel concetto magico dei credit default swap. Che cosa sta succedendo? Ce l'ha spiegato ampiamente che cosa succede all'interno di Deutsche Bank. Non so se ci siano novità, comunque siamo solamente al centro di una grande roulette bancaria che adesso descriveremo anche nella sua geografia europea.
Succede che Deutsche Bank, dopo aver in tutti i modi cercato di nascondere la polvere sotto il tappeto, adesso è chiamata a una resa dei conti. Il titolo in una sola settimana ha perso il 15% da inizio anno, e pensiamo che il fatto che siamo sostanzialmente al 12 febbraio, da inizio anno ha perso il 40% del valore. L'anno scorso, lo ricordiamo, ha chiuso con una perdita da 6 miliardi di euro, ha dovuto tagliare i posti di lavoro, ma ci sono timori sulla sostenibilità patrimoniale di Deutsche Bank, e questo forse è l'elemento più angosciante per tutti, che spiega la bufera, perché due giorni fa il amministratore delegato Siran, che è stato chiamato apposta per la ristrutturazione, ha scritto una lettera ai dipendenti dicendo che la banca è solida come una roccia e che è in grado di rimborsare le obbligazioni in scadenza, ma ha dovuto ammettere che dal punto di vista patrimoniale, secondo le regole della BCE, in questo momento l'istituto, il principale istituto tedesco, non sarebbe in regola. Se poi quindi avrebbe bisogno di un aumento di capitale, cosa difficile o non percorribile in una condizione come quella di mercato. Quindi qualche analista ha già incominciato a paragonare Deutsche Bank a Lehman Brothers. È un paragone eccessivo sicuramente, ma il timore generale che dietro Deutsche Bank ci siano appunto molte altre situazioni difficili viene anche dal fatto che Commerzbank, che è stata salvata due volte dallo Stato tedesco, sta sotto del 40%, anche se forse tornerà all'utile, e poi ci sono le casse locali. Insomma, la situazione del credito tedesco non è molto migliore di quello italiano, anche se è meno sotto i riflettori.
E in tutto questo precipizio recessivo, l'unico mercato anticiclico, l'unico mercato che continua a tirare, sembra essere quello di Padre Pio. Probabilmente il bene rifugio del presente è proprio quello, investire in piatti.
Si è dimenticato però anche del pistacchio.
Indubbiamente, però investirei in questo momento in piatti con l'effigie del santo di Pietralcina, che ho certezza che non mi perdano di valore nel tempo. Dopodiché non ho capito una cosa, cioè i tedeschi adesso hanno la potenziale Lehman Brothers e lo spread torna ad alzarsi, non dovrebbe essere il contrario?
Hai assolutamente ragione, però come spiega molto bene oggi il Sole 24 Ore, che dà ampio spazio a un'analisi di Standard & Poor's, gli effetti del quantitative easing stanno premiando soprattutto la Germania, nel senso che è ovvio che di quelle quantità molto consistenti di miliardi che la BCE sta stampando di euro, per effetto del meccanismo, dove essendo distribuiti in termini dimensionali, la percentuale maggiore di titoli comprati sono tedeschi, e questo non fa altro che aumentare il valore dello spread, non tanto perché ci sia una corsa a vendere i titoli degli altri paesi, ma perché l'effetto della BCE fa alzare la domanda su quelli tedeschi e quindi fa abbassare gli altri paesi che sono meno comprati.
Ho capito, lei sa proprio tutto. Secondo me sa anche delle onde gravitazionali.
No, perché non so nulla delle onde gravitazionali.
Ah, neanche lei ci ha capito niente?
Eh? No, mi astengo nel modo più assoluto.
No, perché tutti siamo affascinati.
È un territorio affascinante, ma non...
Però
anche no, insomma.
Pura oscurità pure per
pura oscurità.
Meno male.
Belle parole, ma non so nulla cosa c'è dietro le parole. parole.
Meno male, questo mi rasserena, altrimenti mi sentirei umiliato dalla sua infinita dottrina. Ma se, se Berlino piange, Parigi non ride.
Assolutamente no, Parigi.
Le è piaciuto come l'ho detto?
Ma l'hai detto benissimo ed è proprio così, perché ieri la borsa francese ha perso il 4% e in particolare sono sempre anche in questo caso i bancari ad andare malissimo. Société Générale ha chiuso in calo del 12.6 e ha trascinato al ribasso anche Crédit Agricole e BNP Paribas. Dall'inizio dell'anno l'indice principale è sceso del 12%, quello del settore bancario del 28% e Société Générale addirittura del 35%. Anche qui in questo caso non c'è un timore di sostenibilità della banca a medio e lungo termine, quanto l'esposizione di queste banche nei confronti di settori che adesso vanno male, e c'è appunto da domandarsi se magari avessero aderito anche loro alla campagna di alcune istituzioni finanziarie sarebbero messe meglio, nel senso che per esempio BNP Paribas nel settore petrolio e gas è esposta per 25,6 miliardi di euro e le Société Générale 23,5 miliardi, quindi fra uno e l'altro, tra il 2 e il 3% dei loro asset sono investiti nel petrolio. È evidente che questi asset si sono super svalutati e quindi si temono svalutazioni per effetto dell'andamento dei mercati e del fatto che il petrolio non risalirà a questi livelli per almeno 3-4 anni.
Stiamo facendo una specie di interrail tra i disastri creditizi europei. Siamo partiti dalla Germania, siamo andati in Francia, mannaggia, pure in Svizzera. La settimana scorsa avevamo già segnalato il caso Credit Suisse e ci torniamo sopra.
Ci torniamo sopra perché ci sono sempre più perplessità sul piano di risanamento del manager franco-ivoriano Tidjane Thiam. La perdita, come è noto, che è stata dichiarata dal Credit Suisse di oltre 3,8 miliardi di franchi è stata originata prevalentemente dalla svalutazione di una società americana acquisita nell'ormai lontano 2000, e quindi siccome è così distante non si fanno molti interrogativi. Addirittura qualcuno tra gli azionisti, un po' incavolato per questo andamento, chiede l'intervento della procura svizzera per indagare sul perché questo istituto abbia rinviato così a lungo la svalutazione sull'andamento appunto di una controllata che ha prodotto da sola ben 4 miliardi di perdite. E quindi il futuro per Credit Suisse potrebbe essere quello più degli studi legali che quello del trading finanziario.
A questo punto dalla Svizzera dovremmo andare in Spagna, però ci dobbiamo separare per un paio di minuti perché c'è il consueto stacco pubblicitario delle 9, dopodiché andiamo a chiudere il nostro simpatico Interrail e poi avremo il professor Alessandro Santoro come sempre. Insomma, abbiamo una scaletta gigantesca oggi che dovremmo stipare come quando proprio come nelle valigie quando si parte per fare un viaggio per andare in vacanza. Vabbè, vediamo quello che riusciamo a metterci dentro, altrimenti ci mettiamo tutte e due sopra e col sedere schiacciamo tutto quanto e vediamo di farcelo stare. Pubblicità e ci risentiamo tra poco. E rieccoci, seconda parte del giorno delle locuste, 5 minuti dopo le 9, Alanis Morissette. Avrei voluto metterle un pezzo dei Pooh che ieri sera si sono riuniti sul palco di Sanremo. Li conosce i Pooh, li segue, li apprezza, li ama?
Non li seguo, non li apprezzo, non li amo.
Vabbè, conoscerà un pezzo dei Pooh almeno?
No.
Piccola?
No, dai, per cortesia, no. Non facciamo aspettare il professor Santoro.
Ma no, ma prima c'è la Spagna.
Appunto, parliamo della Spagna.
Tanto Santoro non è uno sfigato come noi, è in montagna e si sta preparando ad andare a sciare.
Allora.
Il problema di allacciare gli scarponi in questo momento.
Ho capito.
Quindi può aspettare anche 30 secondi. È vero che può aspettare?
Sì, certamente.
Stava allacciando, era piegato. È un po' duro il gancio?
No, ma io ormai non uscivo più, sono troppo andato con l'età, sto procurando gli scarponi di sci dei figli.
Ah beh, certo, però lei è stato azzurro della nazionale di sci, come Fantozzi,
sì,
sull'ultimo tornante,
esatto,
di Courmayeur.
Esattamente.
E poi so Santoro, peraltro, che conosce a menadito anche l'intera discografia dei Pooh, e quindi ci può citare tranquillamente.
Ecco, perfetto, vada pure, prego.
Un pezzo, se glielo chiedessimo, ma non glielo chiederemo. Aspetti un secondo, professor Santoro, solo un attimo, perché il professor Di Stefano doveva arrivare necessariamente alla Spagna.
No, solo per chiudere il quadro del tour europeo. Ieri ha tirato giù il mercato spagnolo l'andamento molto negativo di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA, che è la principale istituto di credito, che è andato sotto di 6 punti percentuali. All'origine ci sono sempre questi famigerati, almeno gli addetti ai lavori li chiamano coco bonds, che sarebbero sostanzialmente i bonds convertibili o subordinati, di cui ci siamo abituati a capire qualcosa con la Banca Etruria, perché il Banco Bilbao Vizcaya è uno dei principali istituti di credito che durante la crisi, insieme agli altri, aveva utilizzato questa formula di finanziamento, cioè i bond subordinati, che garantiscono un sacco di rendimento a chi investe, ma che li espongono anche al rischio, appunto, di un eventuale fallimento.
Conoscevo i Ringo Boys, ma non i Coco Bonds. Grazie per avermi portato anche questo oggi in trasmissione. A questo punto non facciamo più aspettare il professor Santoro. Una prima domanda, prof, c'è neve?
Abbastanza, sì.
Ma va veramente?
Ah, altri anni, però qualcosa è sceso, sì, qualcosa è arrivato.
Ha visto che pacchia, noi siamo qua a tirare la lima, invece questo qua è sui montagni a sciare. Bisognerebbe, ci vorrebbe qualcosa o qualcuno per ridurre la disuguaglianza in questo paese e nel mondo. Potrebbe farlo la rivoluzione, ma dice il professor Santoro, potrebbe farlo pure il fisco. Lo ha detto e lo ha anche scritto in un importante saggio pubblicato dalla rivista Valori e firmato proprio dal professor Santoro, che si rifà ad Atkinson, di cui non conoscevo l'esistenza fino a ieri sera, ma che mi si dice essere addirittura il maestro di Piketty. Io pensavo che Piketty fosse nato imparato, invece c'è
ci inchiniamo a Sir Atkinson.
Sta facendo veramente l'inchino qui in studio. Professor Santoro, che cosa dice l'Atkinson e che cosa pensa lei a proposito delle virtù salvifiche del fisco?
Beh, innanzitutto, come dice giustamente il professor Di Stefano, inchiniamoci di fronte a Tony Atkinson, che avrebbe dovuto avere il Nobel da tempo e non l'ha avuto solo per le manie conservatrici dell'Accademia Reale Svedese.
E anche per l'opposizione.
Sono riusciti a dare il Nobel a Agus Deaton quest'anno.
Vergogna!
No, vergogna assolutamente no. Piuttosto che darlo a Atkinson, perché Deaton si occupa solo dei poveri e quindi era, come dire, compassionevolmente adatto.
Mettiamola così, quando l'Accademia delle Scienze di Stoccolma guarda al Deaton, il mondo dell'economia invece guarda Atkinson. Ecco, così abbiamo chiuso il cerchio. No, dicevamo, il fisco, veramente il fisco potrebbe fare meglio della rivoluzione nell'affrontare la disuguaglianza sociale?
Allora, Tony Atkinson ha appena pubblicato questo libro che si chiama, tradotto in italiano, La disuguaglianza, quello che si può fare, e ha dedicato tutto un capitolo alle proposte fiscali. Complessivamente Atkinson avanza 15 proposte per la riduzione della disuguaglianza, dopo averne analizzato le tendenze nei diversi paesi. Si concentra in particolare, per ovvie ragioni, sul Regno Unito, essendo lui inglese, però direi che le sue indicazioni hanno una validità universale. Per quanto riguarda il fisco, ce ne sono 4 in particolare: 2 riguardano l'imposta sui redditi e 2 riguardano, diciamo, le imposte patrimoniali. Per quanto riguarda l'imposta sui redditi, Atkinson dice una cosa apparentemente ovvia, ma che in realtà non lo è, e cioè bisogna tornare ad avere un'imposta sui redditi delle persone fisiche con un'ampia base imponibile e con una struttura progressiva. Perché dico che non sono cose ovvie? Perché negli ultimi 30 anni è successo esattamente il contrario, cioè tutta una serie di redditi, pensiamo ai redditi da capitale, sono usciti dalla base imponibile dell'imposta sul reddito, quindi ciascuno paga una certa percentuale che prescinde dal reddito complessivo. Semplificando, il reddito, l'imposta pagata dal povero è uguale all'imposta pagata dal ricco a parità di reddito di capitale, e perché contemporaneamente la struttura è diventata sempre meno progressiva, sono state ridotte in particolare le aliquote più elevate, perché si è creduto per molto tempo che ciò fosse necessario per evitare di disincentivare troppo l'offerta del lavoro dei più produttivi o dei più ricchi, cioè si è creduto che alzando o mantenendo i livelli elevati che c'erano negli anni 70 dell'aliquota più alta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, questi top manager, lavoratori molto produttivi o non avrebbero lavorato, sarebbero andati al mare o avrebbero trovato degli altri modi per farsi pagare evadendo le imposte, eludendo le imposte. Questa era la base, per chi se lo ricorda, della famosa curva di Laffer che ispirò la Reaganomics negli anni 80, e quindi l'idea appunto che oltre un certo livello aumentare le aliquote paradossalmente riducesse il gettito anziché aumentare.
Libero credo, ecco, che abbia, Libero credo che abbia speso qualche tonnellata di colonne sulla curva di Laffer.
Ecco, purtroppo sono ormai 10-15 anni che la curva di Laffer è ampiamente smentita per tutta una serie di ragioni che Atkinson ricorda nel libro e che mettono fortemente in discussione le implicazioni che se ne sono tratte, in particolare quell'indicazione di ridurre l'aliquota marginale sui redditi più elevati. E quindi Atkinson arriva a proporre per il Regno Unito addirittura un aumento di 20 punti percentuali della massima aliquota nel Regno Unito, adesso è al 45%. Lui propone di portarla al 65%, aumentando conseguentemente le precedenti aliquote sui redditi medio-alti. E questa è la sua prima indicazione.
Cioè adesso ce ne sono altre 14, visto che ne aveva fatte 15.
Sì, ma fiscali sono solo 4, quindi andiamo velocemente. Poi ce n'è un'altra sull'imposta sui redditi, che è quella di concedere uno sconto per i redditi da lavoro bassi, una come la nostra detrazione da lavoro dipendente, ma aumentandone l'importo. E poi ce ne sono due che riguardano invece l'imposizione immobiliare. Una dice tassiamo le donazioni e le liberalità tra vivi e tassiamole in modo progressivo, cioè lui propone di stabilire una franchigia, una soglia, per esempio dice 100.000 sterline, cioè circa 130-140.000 euro, e tutte le donazioni ricevute nell'arco di una vita al di sotto di questa soglia sono detassate. Quando si supera la soglia, per la parte che supera la soglia, si viene tassati. E infine propone, quarta proposta, di tassare il valore degli immobili tenendo conto del valore di mercato. Quest'ultima è una cosa di cui in Italia si parla da 20 anni, che doveva essere fatta con la legge delega fiscale, ma come abbiamo detto l'altra volta, ahimè, non è stata fatta. Ecco, queste sono le quattro proposte principali di carattere fiscale che Atkinson avanza insieme alle altre 11, costituiscono questo pacchetto di misure per la riduzione della disuguaglianza.
Quindi, per sintetizzare, l'Atkinson dice ai giovani: buttate via tutte quelle magliette un po' polverose con l'effigie di Che Guevara e mettetene di nuove con l'effigie dell'Esatri, perché il fisco meglio e più della rivoluzione può portare l'uguaglianza sociale. La cosa fantastica è che tutto questo ce l'ha raccontato mentre faceva lo scodinzolo sulla pista nera. Si immagini la scena, faceva anche le curve di Laff, una sulle cunette, una dopo l'altra. Bravissimo, professor Santoro, grazie anche oggi per averci portato un po' di dottrina fiscale qui al giorno delle locuste. Adesso cosa fa? Ski lift o funivia?
No, come dicevo prima, io adesso faccio semplicemente lo sherpa per i figli, cerco di trascinarli alla pista, li affido alla moglie, dopodiché finalmente potrò godermi la giornata di vacanza.
Dica la verità, poi almeno un paio di discesine romantiche sulla slitta con la moglie le fa mentre i bambini sono andati su?
Al massimo con la piccola, se lo riesco a sbolognare anche lei.
Che bello, che bello. Grazie, professor Santoro. Buon weekend. Se la goda, lei che può, prima o poi arriverà il fisco e allora saremo noi, io e il professor Di Stefano, a sciare al posto suo. Arrivederci.
Arrivederci, arrivederci.
Buona giornata.
Io non so sciare, però.
Non avevo dubbi a riguardo. Immagino.
Posso ciaspolare.
Sì. Lasciamo perdere, non voglio nemmeno immaginare lei sulle piste. stavo cercando di recuperare la scaletta perché a questo punto ho perso tutto.
Torniamo in Italia?
Sì, ancora le Veneto Banca. Ne abbiamo tante volte parlato, oggi potremmo parlare di Banca Etruria, della sua insolvenza, e invece per fare gli eccentrici Veneto Banca.
Ma no, non è per fare gli eccentrici, perché l'insolvenza di Banca Etruria era scontata, mentre la perdita di 882 milioni nel 2015 è un dato che è uscito l'altro giorno, è stata una conseguenza anche della rettifica sui crediti per 754 milioni, ma non va bene neppure l'andamento ordinario, perché le commissioni si sono ridotte del 5%, insomma è sempre più urgente un intervento su Veneto Banca. Infatti in questi giorni e di queste ore appunto sono le voci continue di trattative per permettere quelle aggregazioni che riguardano Popolare Vicenza e Veneto Banca, che sono due tra gli istituti più in difficoltà e rispetto ai quali, come è noto, sono anche preventivati o la trasformazione, un nuovo aumento di capitale o appunto delle fusioni che possano permettere di diluire l'andamento negativo su i cosiddetti crediti inesigibili o non performanti.
Oh, abbiamo parlato del petrolio, abbiamo parlato delle banche, e poi naturalmente non potrebbe essere altrimenti, dobbiamo metterci pure la Cina. C'è una stima recente delle sofferenze bancarie in Cina che colloca a quota 6.600 miliardi di dollari la montagna di crediti inesigibili o incagliati. Stiamo parlando più o meno della metà di tutto il PIL cinese. E poi c'è un altro numero che vale la pena di dare: a gennaio ci sono stati dei deflussi di capitale per circa 113 miliardi di dollari. Cosa vuol dire deflussi di capitale?
Sostanzialmente sono i soldi che gli investitori hanno portato fuori dalla Cina, quindi hanno venduto azioni, obbligazioni, beni immobili e hanno prodotto questo deflusso di appunto risorse finanziarie, e tutti i paesi hanno queste statistiche su afflusso e deflusso di capitali. L'ammontare è inferiore a quello che si era registrato a dicembre. A dicembre erano usciti 156 miliardi di dollari, ma questo conferma comunque che complessivamente c'è una fuga dal punto di vista degli investitori dai mercati asiatici, in particolare da quello cinese. E proprio ieri uno dei manager degli hedge fund che nel 2008 erano stati uno dei pochi a prevedere la crisi dei mutui subprime, Kyle Bass, ha diffuso una propria nota ai clienti sostenendo che la situazione cinese è quattro volte peggiore rispetto a quella dei subprime. In pratica i finanziamenti delle banche classificabili come inesigibili o comunque non performanti è così alto da arrivare a 3.500 miliardi di dollari nelle banche cinesi, e questo spiega, secondo Kyle Bass, perché la situazione della Cina può essere molto, ma molto più pericolosa di quella appunto prodotta dai subprime, che, lo ricordiamo, in effetti avevano un ammontare complessivo che sfiorava i 1.000 miliardi di dollari, e poi non sono finiti tutti completamente in perdita.
Cioè, se può essere superiore negli effetti a quelli determinati dalla crisi dei subprime, la conseguenza prossima avventura sarà l'entropia del cosmo, perché peggio di...
No, beh, ma qui ci si riferisce agli effetti netti rispetto a quella perdita, cioè a quel sistema. Ricordiamo, per chi ovviamente giustamente si fosse dimenticato, l'effetto devastante dei subprime non fu tanto nelle perdite, che alla fine furono di soli 300 miliardi, tante ma non tantissime, quanto nella diffusione del virus delle perdite in tutto il mondo per effetto delle famose cartolarizzazioni, quelle che diventeranno oggi operative dopo il decreto del governo per appunto i crediti non performanti delle banche italiane.
Ma attenzione, perché qui arriviamo a un suo grandissimo cavallo di battaglia, ovvero la caduta dei noli. Lei da anni monitora il prezzo dei noli, così come come Borghese monitora l'apertura di nuovi kebabari a Torino, la caduta dei noli conferma la crisi di sovrapproduzione.
Sì, la caduta dei noli è un parametro, ovviamente, perché è così importante? Perché l'andamento del prezzo dei noli complessivamente, cioè il costo per noleggiare il trasporto di una nave, è un parametro fondamentale per capire se il commercio mondiale va bene o va male. Il gigante danese Maersk vede una situazione peggiore del 2008, con una contrazione del commercio mondiale dello 0,1%, tanto per dare un termine di paragone. Dopo la crisi dei subprime il commercio mondiale era sceso a un più 1%, ma non si era registrato una vera e propria contrazione, e questo lo dice Maersk sarebbe prodotto dal fatto che appunto c'è un enorme eccesso di capacità, quindi non c'è solo la sovrapproduzione produttiva tra le cause di questa crisi, ma c'è anche un eccesso di capacità di tutto il sistema dei servizi, in particolare per quanto riguarda appunto le navi, le famose navi super trasportatrici dei container, sono cresciute dell'8% nel 2015, e la stessa Maersk aveva in richieste di produzione per 27 nuove navi, ma invece con una contrazione del commercio internazionale i prezzi continuano a scendere. Eravamo a $8,000 all'inizio del mese di gennaio e ora stiamo viaggiando intorno ai $3,000 per il nolo di un'intera nave che trasporti merci dalla Cina verso i paesi occidentali.
Prof, noto ora che nella vasta scaletta ci stavamo dimenticando di una notizia di ieri, ovvero dei tre manager di Google indagati per una maxi evasione fiscale da parte della Procura di Milano. Mancato pagamento di 300 milioni di tasse.
Sì, che è una conseguenza ovviamente.
Ne avevamo parlato,
è una conseguenza dell'accertamento che è stato chiuso in collaborazione tra appunto l'Agenzia delle Entrate e la Procura della Repubblica di Milano. Era a questo punto scontato che, dopo aver ricevuto il conto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate, finissero iscritti nel registro degli indagati, perché la tesi della Procura e del fisco italiano è che sostanzialmente non sia stata operata un'omessa dichiarazione dei redditi utilizzando il sistema della esterovestizione di una parte delle attività e il trasferimento delle risorse verso paesi a fiscalità più conveniente, e quindi ovviamente la Procura della Repubblica di Milano ha iscritto nel registro di indagati i cinque manager, gli amministratori delegati e direttori finanziari che si sono succeduti nell'arco degli ultimi 3-4 anni alla guida di Google Italia.
Siamo arrivati praticamente alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Direi che su Banca Etruria possiamo anche non soffermarci più di tanto, visto che se ne è parlato, come si dice tecnicamente, a strafottere. Invece si è parlato meno della sentenza sul fallimento Inco. Stiamo parlando di Mr. Ligresti.
Non è ancora una sentenza, ma è però
la richiesta di rinvio a giudizio.
È una autorizzazione al rinvio a giudizio, nel senso che il GUP ha accolto, Elisabetta Meyer ha accolto la richiesta dei PM e ha così rinviato a giudizio 12 persone. Tra queste 12, e questo secondo me è l'elemento interessante, c'è anche Pier Giorgio Peluso, oggi è il direttore finanziario di Telecom Italia, ma all'epoca dei fatti, cioè del fallimento della Inco, che è una delle holding della famiglia Ligresti, era l'amministratore delegato di UniCredit Corporate Banking. Quindi è evidente che quando si entra nel capitolo della bancarotta fraudolenta non ci sono più reti che possano permettere agli istituti di credito e ai manager di tutelarsi rispetto alle attività delle procure, e quindi probabilmente questa notizia sembrava interessante, collegata proprio con l'insolvenza dell'Etruria.
Mentre lei raccontava tutto questo, io mi stavo perdendo in una notizia che non avevo incrociato, un duello a colpi di tweet tra Gasparri, che ha deriso i Pooh ieri sera, e DJ Francesco, che gli ha risposto per le rime. Andiamo a leggerci tutta quanta la timeline adesso?
Sì, no, cioè vai a leggere.
Perché lei mi deve scappare?
Sì, io devo scappare. Volevo solo segnalare, per chi fosse interessato, visto che siamo veramente in chiusura, l'inchiesta molto bella di Liberation su uno scandalo che coinvolge Areva. Areva è il colosso francese nella gestione e produzione di uranio e centrali nucleari, che ha perso 2,5 miliardi di euro acquistando delle miniere che in realtà poi non sono produttive.
Prof, la saluto.
Buon fine settimana.
Buon fine settimana anche a lei, buon fine settimana a tutti gli ascoltatori. Noi ci ritroviamo come sempre tra 7 giorni. Io vado a spiaggiarmi come un capodoglio che ha perso l'orientamento.
Mi sembra una buona idea.
Sulla spiaggia che abbiamo nel cortile qui di Radio Popolare. Mi stia bene.
Buon fine settimana.
Saluti,
a tutti.
Ciao a tutti, ciao, alla prossima.